Music. Alexander Zemlinsky, raccontato da Luigi Abbate.
Citazione numero 1. Alexander Zemlinsky è un uomo che io devo ringraziare, perché da lui ho ricevuto la maggior parte delle conoscenze tecniche relative ai problemi di composizione musicale. Ho sempre creduto fermamente che egli sia stato un grande musicista. Citazione numero 2. L'aspetto di quest'uomo è quanto di più ridicolo si possa immaginare. Una caricatura, basso, senza mento, gli occhi a bulbo, e quando dirige sembra un pazzo. Sono due giudizi sulla stessa persona. Il primo è di Arnold Schoenberg, che di Zemlinsky, di Alexander Zemlinsky, il musicista di cui oggi parliamo, è stato allievo. E risalgono al 1949, 7 anni dopo la morte del maestro. Il ritratto quasi caricaturale della seconda citazione è di molto precedente e risale al febbraio del 1900. È stato scoperto nel diario personale di una giovane donna viennese, una donna un po' particolare. Si chiama Alma Maria Schindler e anche lei diverrà allieva di Zemlinsky. E nonostante quel ritratto al vetriolo del maestro, avrà con lui, si mormorava, una relazione. Relazione destinata a interrompersi bruscamente e dolorosamente per il musicista, quando alla fine dell'anno seguente verrà annunciato ufficialmente il fidanzamento fra Alma e un certo Gustav Mahler. Ma al di là della occasionalità e di una certa contraddittorietà di giudizio, i due giudizi possono riassumere in poche parole la presenza di un autore che, se forse non va collocato fra i protagonisti del Novecento musicale, per troppo tempo è stato ingiustamente abbandonato nel contenitore dell'oblio.
Es ist eine ganz grundlose Geschichte. tragen.
Du weichst mir aus. Gib acht, ich krieg's doch noch heraus.
Alexander von Zemlinsky nasce a Vienna il 14 ottobre 1871. Diciamo subito che il von, nel senso di titolo nobiliare, non è legittimo, ma è appiccicato al cognome dal nonno paterno. Comunque sono interessanti le origini familiari, tipiche della tradizione mitteleuropea di allora. Padre proveniente dalla Slovacchia e con cognome polacco-galiziano. Madre di famiglia ebreo-sefardita di stanza a Sarajevo. Con quest'ultima educazione e cultura crescerà il giovane Alex. Studia pianoforte con Anton Dohr e dopo una sua esecuzione delle brahmsiane variazioni e fuga su tema di Handel, termina il corso nel 1889 come il più brillante allievo del conservatorio, frequentando anche il corso di composizione con Franz Krenn e Johann Nepomuk Fuchs. Si diceva di Brahms che visiona con interesse le prime prove pianistiche del giovane e lo segnala all'editore Simrock. Il trio opera 3 per clarinetto, violoncello e pianoforte, scritto nel 1896, sarà un omaggio al grande amburghese, che sempre nella tonalità di La minore aveva composto l'opera 114, capolavoro per questa formazione. Ascoltiamo l'inizio del trio di Zemlinsky. Ben presto Zemlinsky si impone all'attenzione del mondo musicale della capitale asburgica e si impone anche come direttore d'orchestra. Allestisce operette al Karl Theater e poi capolavori come Salome o Ariane et Barbe Bleue di Ducasse alla Volksoper. Nel febbraio del 1902 termina La Vergine del Mare, tratto dalla Sirenetta di Andersen, opera dal finale tragico, forse così a distanza un riflesso della delusione sentimentale di cui si parlava. Ma lo stesso Mahler sarà uno dei suoi sostenitori, tanto che nominato nel 1897 all'opera di corte di Vienna e dopo aver allestito Es war einmal, c'era una volta il titolo, la seconda opera di Zemlinsky, lo invita nel 1907 a dirigere una messa in scena di una sua terza opera, Der Traum Görge, il sogno di Görge, il sogno di Giorgio. Ne abbiamo ascoltato l'apertura a inizio trasmissione. È appunto un'opera ancora giovanile, la data di composizione si situa fra il 1903 e il 1906 ed è una sorta di favola in musica che condisce con spiccato senso del teatro e grande abilità nella strumentazione la commedia di Richard Strauss e l'operetta di Franz Lehár. E il lavoro è già in fase di allestimento quando improvvisamente Mahler viene costretto alle dimissioni e il successore Felix Weingartner non porta avanti la produzione. L'aria a Vienna è pesante e nel 1911 Zemlinsky accetta un incarico a Praga, dove rimane per ben 16 anni, dedicandosi sia alla composizione che all'organizzazione di iniziative legate a varie associazioni musicali e culturali. Durante il periodo praghese lavora a vari generi musicali, portando a termine alcuni fra i lavori più importanti del suo catalogo, come l'opera Der Zwerg, e di cui parleremo più avanti, e poi Eine Florentinische Tragödie, quindi la Lyrische Sinfonie, la sinfonia lirica, e i quartetti numero 2 e 3. Ma è soprattutto la produzione del liderista a ricevere un'attenzione particolare. Una produzione che si dipana lungo l'intera vita artistica del compositore. Dalle prime prove che guardano il Brahms dei Liebeslieder Waltz, la scrittura matura anche grazie alla scelta di autori e testi poetici nel ricorrere ai quali Zemlinsky mostra una capacità quasi camaleontica di vestire di musica quei testi, prestando attenzione alle loro provenienze stilistiche. Da Goethe ad altri romantici come Sturm e Eichendorff, dai successivi Lilienkron o Morgenstern a quelli condivisi con Schoenberg, Richard Emel, Stefan Gheorghi, ma anche il ciclo Des Knaben Wunderhorn, utilizzato anche da Mahler, e fino a Franz Werfel, il belga Maeterlinck, cui fa ricorso nel suo ciclo di Lieder più noto, l'opera 13. Prima di offrire qualche saggio d'ascolto, parliamo un poco della musica di Zemlinsky. Il filosofo Theodor Adorno, autore di uno dei primi saggi sul compositore, parla di eclettismo. Altrove si è insistito sul fatto che Zemlinsky non si sia azzardato a varcare i confini della cosiddetta atonalità. Addirittura da qualche parte sta scritto di non essersi mai contaminato con la dodecafonia, come se la dodecafonia fosse un virus più o meno pandemico. In realtà Zemlinsky era semplicemente interessato a differenti percorsi, ad altri percorsi stilistici rispetto, diciamo, a quella che sarebbe diventata la via principale della ricerca musicale. E sia pur all'interno di un comune sentire che lega generazioni contigue, quasi accavallate fra loro, così come risulta dalla sequenza rigorosamente anagrafica Mahler, Richard Strauss, Zemlinsky, Schoenberg, Webern, Berg. Tutti raccolgono con modalità e risultati differenti l'eredità wagneriana e alcuni di loro, lo si diceva anche brahmsiana. Per esempio Zemlinsky non abbandona mai un raffinato e sempre intenso flusso melodico armonico, una particolare forma di sviluppo del comporre continuo di tipo wagneriano, senza cromatismi fini a se stessi, ma funzionali a un progetto narrativo formalmente direzionato, stringente. A ciò concorre un'orchestrazione sempre ricca di colori, quasi lussureggiante, sia nella produzione sinfonica, e ne è uno splendido esempio la sinfonia lirica, sia nel teatro musicale. L'ascolto dello Schlummerlied, letteralmente un canto del dormiveglia o del sonnecchiare, credo esemplifichi molto bene l'orientamento compositivo di Zemlinsky, sintetizzabile nell'uso di accordi vaganti che ormai hanno un po' sganciato la scrittura anche dall'idea di tonalità allargata. I 12 leader opera 27, che risalgono alla metà degli anni 30, coinvolgono quasi simbolicamente l'intera palette espressiva di Zemlinsky. Frühling, ad esempio, dipinge una primavera, questa è la traduzione, una primavera raggelante, quasi macilenta, oppure il song in lingua inglese Misery, che pare un chiaro omaggio al Kurt Weill nordamericano, o infine una tellurica percussione pianistica che richiama i ritmi di Tom Toms nella Afrikanischer Tanz. Ascoltiamoli di seguito. Facciamo un passo indietro. Nel 1895 Zemlinsky aveva conosciuto il violoncellista di un'orchestra di dilettanti. Stiamo naturalmente parlando di Arnold Schoenberg e, come si diceva, Schoenberg diventerà amico, allievo, collaboratore e, sposando nel 1901 la sorella minore di Alexandre, Mathilde, anche cognato di Zemlinsky. Proprio grazie a Mathilde Una vicenda drammatica, scabrosa, toccò da vicino la vita privata del compositore. In un momento di crisi coniugale, la donna ebbe una breve relazione con il pittore Richard Gerstl, un esponente di spicco dell'espressionismo viennese. Fu un momento e Matilde, gravata dal senso di colpa per l'abbandono del marito e dei figli, tornò sui suoi passi. La reazione di Gerstl fu estrema. Si impiccò nel suo studio la notte del 4 novembre 1908 e il suo corpo fu trovato nudo davanti a uno specchio. Un episodio che lascia il segno nella vita e nell'opera del nostro autore. Proprio lo specchio sarà inconsapevole protagonista del dramma che si consuma nell'opera Der Zwerg, divenuto negli anni il lavoro teatrale più noto di Zemlinsky. Composto fra il 1919 e il 21 e tratto dalla novella di Oscar Wilde Il compleanno dell'infanta, e a volte comparirà anche con questo titolo. La vicenda dell'opera oscilla fra i due estremi di un gioco crudele: le false lusinghe amorose di Donna Clara, infanta di Spagna, fatte a un nano, in tedesco appunto lo Zwerg del titolo, un nano ricevuto in dono per il compleanno, il quale nano non sa di essere tale e scoperta durante la festa la propria, diciamo così, peculiarità, guardandosi appunto allo specchio, ne muore per la sorpresa e l'umiliazione ricevuta. Dramma profondamente psicologico e, date le premesse sopraccennate, altrettanto profondamente autobiografico. Il finale dell'opera dipinge la scena con tutta la maestria di cui Zemlinsky è capace come compositore, orchestratore e uomo di teatro. Dopo la lunga residenza praghese, Zemlinsky si sposta a Berlino, dove fra il 1927 e il 30 dirige con Otto Klemperer la Kroll Oper. Ma anche in Germania il clima si fa insopportabile. Nel 39, con l'Anschluss, cioè l'annessione dell'Austria al Terzo Reich, decide di partire per gli Stati Uniti. Louise, giovanissima sua allieva e ottima pittrice, era una sua giovane amante e, proprio come tanti anni prima, sia pur per ben poco tempo, era stato il ruolo di Alma. E Louise, dicevo, era divenuta sua moglie. Sceglierà lei la casa in un'anonima località dello stato di New York, a Larchmont, dove il 15 marzo del 1942 Zemlinsky finirà i suoi giorni. Si può forse parlare di un caso Zemlinsky? L'oblio nei confronti della sua musica ebbe una durata ben superiore a quella di Mahler. Horst Weber, suo primo biografo, ebbe a dire che Zemlinsky fu troppo moderno per i conservatori, ma al tempo stesso rimase attardato nei confronti delle avanguardie musicali, chiamiamole così. Sta di fatto che la sua produzione rimase priva di interesse fino all'inizio degli anni Ottanta. La miccia probabilmente furono le registrazioni discografiche dei quartetti per archi con il quartetto La Salle e della Lyrische Sinfonie con i Berliner Philharmoniker diretti da Lorin Maazel, impreziosita dalla presenza del baritono Dietrich Fischer-Dieskau. Curiosamente ci fu un interesse anche in Italia e sempre nel 1980 la Biennale di Venezia, con il tema dal titolo Musica nella secessione, Vienna 1895-1915, rese, come dire, un servigio e al tempo stesso rese giustizia alla memoria di questo compositore con una serie di esecuzioni di suoi lavori. La prima assoluta di Der Zwerg ebbe luogo a Colonia il 28 maggio del 1922 e sul podio Otto Klemperer. E mentre la prima del Traumgeurg avvenne molto tempo dopo, a Norimberga nell'80, ripresa poi a Palermo nel 95. E la prima italiana di Der Zwerg avvenne a Firenze il 18 dicembre del 1998. Si capisce quindi che sono proprio date molto recenti. E in anni ancora più recenti, importante è la monografia di Anthony Bumann, che ha anche una traduzione italiana. Bumann è stato studioso ma anche apostolo della musica di Zemlinsky, svolgendo attività anche come direttore delle sue musiche. Al di là dei fatti privati, al di là del sodalizio artistico, si è rinnovato il comune destino con un altro inattuale, come si dice, della ricezione della propria musica. Mi riferisco naturalmente a Gustav Mahler. E forse finalmente anche questo anello del grande novecento musicale europeo è stato saldato.
Ottobre 1871 nasce a Vienna Alexander Zemlinsky. Luigi Abate lo ha raccontato a Wikimusic.